Parliamo di un evento che ci riguarda molto da vicino, perché si svolge proprio qui all'Exma, dove vi stiamo parlando, dove hanno sede gli studi di Radio X, ma dove c'è anche una grande sala conferenze, oggi utilizzata dagli amici del CRS4 per un convegno che però ha proprio al centro del suo tema l'accessibilità, la possibilità di dare la possibilità a tutti di godere pienamente dell'esperienza, per esempio dell'arte, visto che siamo in un centro d'arte. Ne parliamo con due nostre vecchie conoscenze, due collaboratori della radio, che sono anche due dipendenti del CRS4, Andrea Mameli e Andrea Ferrero. Bentornati a Radio X.
Grazie. Ciao Sergio.
Oggi ci avete portato un ospite che è uno dei protagonisti di questo incontro che si svolge all'Exma. Presentatecelo
esatto.
Voi.
Esatto, abbiamo invitato Andrea Socrati, responsabile dei progetti speciali del Museo Tattile Statale Omero di Ancona, e verrà a raccontarci cosa fanno al Museo Tattile Omero di Ancona, cioè come rendono le opere, in questo caso le sculture, accessibili a persone non vedenti.
Esatto. Allora, benvenuto intanto a Radio X.
Grazie mille.
Allora, il tema centrale è appunto quello dell'accessibilità, del rendere fruibili il patrimonio culturale, in questo caso il patrimonio artistico, anche a persone che hanno delle difficoltà. Voi avete una bellissima esperienza che avete consolidato nel tempo. Raccontaci un po' di questa esperienza.
Volentieri. Il Museo Omero, parliamo del Museo Tattile Statale Omero di Ancona, che sostanzialmente è l'unico museo statale esistente, direi, al mondo. Ci sono altre esperienze di musei tattili in giro per il mondo, in verità non tante, però come museo statale l'unico è quello italiano, e questo ci fa un po' anche onore, no? Perché significa che lo Stato ha riconosciuto nell'accessibilità e nel diritto, diciamo, delle persone con disabilità di fruire dei beni culturali un'azione fondamentale e importante, e quindi questo già è un buon punto di partenza. Tra l'altro mi viene anche da dire che anche la nostra scuola, per quanto riguarda l'integrazione, è abbastanza avanti rispetto al resto, diciamo, dei paesi anche europei, con una bella legge degli anni 70, e quindi, diciamo, da questo punto di vista non abbiamo nulla da invidiare a nessuno.
E cosa esponete al museo Omero?
Sì, allora, per quanto riguarda il museo, intanto diciamo due parole su come è nato. È nato proprio da un'esigenza concreta, cioè quella delle persone non vedenti di poter conoscere e godere, direi, della bellezza e quindi dell'arte e dei beni culturali in generale. Sono state due persone non vedenti ad avere questa idea, due persone che attualmente sono ancora nel museo. Una è Aldo Grassini, che è attualmente il presidente, e sua moglie Daniela Bottegone, entrambi persone non vedenti. Bene, loro sono degli incredibili viaggiatori, a dispetto della loro disabilità, e una cosa che lamentavano spesso è che quando andavano in giro per il mondo non riuscivano a fare le stesse esperienze che facevano gli altri. Ecco allora l'idea di fondare un museo dove anche i non vedenti potessero avere la conoscenza delle principali opere d'arte esistenti al mondo. Per cui il Museo Omero ospita una collezione di calchi al vero, quindi esattamente identici agli originali, di statue, di sculture dal periodo greco-arcaico fino all'Ottocento. Mentre abbiamo poi al museo una sezione di arte contemporanea o di scultura contemporanea, dove sono tutte opere originali, e anche queste naturalmente possono essere toccate da tutti. Infine, per concludere, c'è una bella sezione di plastici con i quali si riproducono appunto i beni architettonici più importanti, come il Pantheon, il Partenone, la Basilica di San Pietro e così via.
Come si svolge la visita all'interno del Museo Omero per le persone con disabilità visiva?
Allora,
sensoriale in generale.
Sì, le persone con disabilità visiva naturalmente lì trovano proprio la modalità a loro più consona di fruire dei beni culturali, ovvero avere la possibilità di vedere attraverso le mani e avere poi un supporto descrittivo fatto principalmente dalle nostre guide, quindi in carne ed ossa, ma ci sono poi anche dei supporti audio che possono essere utilizzati, e quindi diciamo che lì veramente possono conoscere, come se fosse un manuale di storia dell'arte, la storia dell'arte, diciamo, universale.
Una piccola pausa musicale, poi torniamo in studio con i nostri amici del CRS4 per parlare di Over the View. 6 aprile 2018, Sergio Benoni microfoni, Extra Live, e stiamo parlando con due nostri collaboratori. Ne approfitto anche per annunciarvi insieme a loro che dal mese di aprile riparte Oltre le Barriere. Tra l'altro, Oltre le Barriere è proprio un programma che nasce dall'esigenza che è alla base anche dell'incontro di quest'oggi organizzato dal CRS4 qui all'Exma, Over the View, come la tecnologia e le soluzioni intelligenti possono aiutare a superare le barriere di accesso, per esempio, ai beni culturali, all'arte. Abbiamo ascoltato l'esperienza di uno degli ospiti del convegno. Io volevo chiedere ad Andrea Mameli di raccontarci un po' come si colloca questa iniziativa. C'è proprio un progetto che voi state sviluppando col CRS4 in partnership con varie realtà, sì, tra le quali, sì, anche Radio X.
Esattamente, questo progetto chiamato progetto Cluster Top Down, perché richiede la condivisione di idee e poi di realizzazioni pratiche, realizzato dal CRS4 con un finanziamento PowerFESR della Regione Autonoma della Sardegna tramite l'Agenzia Regionale Sardegna Ricerche, serve a dare slancio all'idea e farla diventare quindi un qualcosa di concreto, di avvicinare tutte le persone, quindi una progettazione universale alla cultura e ai beni culturali. Quindi verranno realizzati dei prototipi, ma la prima fase è quella di raccolta di idee, di proposte, e verrà fatto proprio con la collaborazione di imprese, di associazioni, alcune ci sono già, altre si uniranno sicuramente più avanti. Il CRS4 ha questa azione di coordinamento e di stimolo a partire dall'invitare degli ospiti di rilievo come appunto Andrea, grazie, Socrate.
Io volevo fare un'altra domanda. Abbiamo parlato prima appunto di come vengono le visite fatte da persone con disabilità visiva, però ovviamente il museo non deve essere un ghetto e quindi non solo rivolto a chi ha una disabilità, ma deve essere aperto a tutti, giusto?
Più che giusto, infatti questo aspetto va sottolineato. Il Museo Mero da subito non è nato come un museo per non vedenti, e questo ci teniamo proprio a dirlo e a ribadirlo. Il Museo Mero è un museo per tutti, anzi dovrebbe essere un esempio di come dovrebbero essere praticamente tutti i musei, ovvero senza barriere, tant'è che i 30.000 visitatori annuali che il Museo Mero ha sono la stragrande maggioranza naturalmente tutte persone vedenti, soprattutto a scolaresche che vengono a fare le attività didattiche, i laboratori, i quali sono tutti basati sulla multisensorialità.
Ecco, mi viene da aggiungere una cosa, agganciandomi a quello che stai dicendo. Il fatto di pensare a un museo come un qualcosa di funzionale anche a persone che hanno delle disabilità, secondo me aggiunge valore anche per i visitatori, diciamo, normodotati, nel senso che se io devo andare a vedere quella mostra e quella mostra è prevista anche in funzione di persone che hanno per esempio la disabilità di Andrea Ferrero, cioè che non vedono, probabilmente quella mostra la guardo con occhi diversi, la sento con una sensibilità diversa, quindi diventa un arricchimento anche per tutti gli altri, non soltanto per le persone che hanno dei problemi, che in questo modo possono accedere.
Aggiungerei, la guardo anche con mani diverse, esatto, se posso dirlo, perché voi considerate che le persone non vedenti, toccando ad esempio una scultura, una statua, riescono chiaramente a percepirne correttamente la forma e hanno anche un'emozione estetica come ce l'abbiamo noi quando guardiamo appunto un'opera d'arte, per cui se i non vedenti possono avere un'emozione estetica attraverso il tatto, perché non possono averla anche le persone vedenti? Quindi è un arricchimento dell'esperienza estetica per le persone vedenti, quelle di poter fruire dell'opera anche attraverso il tatto. Poi chiaramente
o il racconto, per esempio l'anno scorso io ho partecipato a una bellissima visita guidata di Zizzola, che è un fotografo che ha fatto una bellissima mostra sulle tonnare, in cui ha raccontato la sua mostra a un gruppo di non vedenti, che erano circa una decina, sono venuti, lui li ha fatti girare per la mostra e gli ha raccontato ogni singola immagine. Beh, vi dico che io che ero lì presente e potevo vedere quelle fotografie, ma in realtà le ho viste con occhi completamente diversi attraverso il racconto di questo artista, di questo fotografo, per cui è secondo me una ricchezza, una risorsa anche per tutti gli altri questa cosa.
Sì, attenzione però che non tutto si riduca a un discorso di racconto e descrizione verbale, perché il non vedente acquisisce le sue migliori esperienze quando può abbinare appunto all'udito e quindi alle informazioni verbali l'esperienza concreta proprio del toccare, certamente.
Io ho un'ultima domanda sul futuro. Cosa ci può riservare il futuro per migliorare questo problema della mancata progettazione universale in molti casi, o invece la risorsa della possibilità di modificare o di creare nuove strutture con questa visione di cultura accessibile?
Beh, il futuro, per essere erosio, dovrebbe avere alla sua base una sorta di rivoluzione culturale, cioè dovremmo cominciare a pensare in un'altra ottica la fruizione dei beni culturali per tutti, per cui l'eliminazione delle barriere architettoniche non dovrebbe essere più una tantum, ma dovrebbe rientrare proprio nella progettazione, nella normalità di ogni, diciamo, museo o luogo della
cultura. Siamo molto lontani da questo ancora oggi in Italia?
Beh, diciamo che si stanno facendo dei grandi passi avanti, per fortuna, e di questo siamo molto contenti. C'è molto da fare naturalmente, però noi non ci arrendiamo e quindi cerchiamo di raggiungere questo risultato per davvero non solo musei e luoghi della cultura, ma un mondo davvero per tutti e senza barriere.
Come proseguono i lavori di questo convegno?
Sì,
cosa succede dopo?
Subito ci colleghiamo con Fabrizio Vescovo della Sapienza, coordinatore di un gruppo di lavoro del Ministero dei Beni Culturali dedicato proprio all'accessibilità, poi interviene Andrea Socrati, poi interviene Marcella Serreli, direttrice della Pinacoteca Nazionale di Cagliari, Donatella Mureddu, ex direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, e Marco Spano e Alessandra Mura in mediazione. Poi abbiamo il nostro Andrea Ferrero che porterà il suo contributo da ricercatore del CLS4 e da fruitore dell'accessibilità dell'arte universale, dell'arte e a volte anche realizzatore d'arte all'interno di questo contesto che si chiama Over the View.
Allora, okay. Over the View oggi in programma qui all'Exma, ci saranno poi immagino degli altri appuntamenti di cui vi terremo informati su questo progetto cluster coordinato dal CLS4 e dedicato a questa tematica dell'accessibilità. Io chiudo chiedendo invece ai due Andrea che cosa ci riserva oltre le barriere quest'anno. Avete già iniziato a registrare alcune delle vostre interviste, c'è un ambito specifico del quale vi occuperete quest'anno, anche quest'anno a 360 gradi?
Diciamo a 360 gradi.
Sì, superiamo ogni barriera.
Non abbiamo barriere.
Benissimo, allora presto in onda su Radio X, oltre le barriere, anno quarto forse?
No, quinto.
Quinto anno, io ringrazio anche il vostro ospite per essere stato qui con noi oggi.
Grazie a voi.
E in bocca al lupo per il vostro convegno, grazie.
Grazie, ciao. Grazie.